the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by.
Buongiorno a Carmelo Travaglia, capogruppo del PD, come abbiamo detto poc'anzi. Bentornato.
Buongiorno a tutti e saluto gli ascoltatori di Radio Riga Cera.
Allora, Carmelo, cerchiamo un po' di fare il punto della situazione. Diceva il nostro direttore una cosa che ha voluto sottolineare: unico rappresentante del PD all'interno del Consiglio Comunale. Sembra, perché da altre fonti sembra che invece quelli che sono iscritti al PD sono tre consiglieri comunali. Ci puoi spiegare un po' com'è sta vicenda del Partito Democratico?
Beh, intanto bisogna dire che noi dobbiamo rifarci sempre esclusivamente alle regole. Le regole sono che ognuno di noi può aderire a un partito politico per essere partecipante di un gruppo all'interno del Consiglio Comunale, bisogna essere eletto con quel gruppo consigliare. Quindi l'unico eletto del gruppo consigliare del Partito Democratico è il sottoscritto. Gli altri naturalmente possono fare la tessera dentro il circolo e io come iscritto dico benvenuti. Per quanto riguarda l'ingresso dentro il gruppo consigliare, che ricordo che io ho costituito anche contro la volontà di qualcuno che non voleva all'epoca che io costituissi il gruppo del PD, per fare l'ingresso all'interno del gruppo del PD bisogna fare la richiesta come da statuto comunale, e qui entriamo in un ruolo istituzionale, come da statuto comunale al capogruppo che eventualmente ne accetta l'ingresso. Le due posizioni dei due consiglieri comunali che hanno aderito al PD del circolo cittadino, Ferri Riccardo non ha fatto nessuna richiesta di adesione al gruppo del Partito Democratico, il consigliere Aldo De Angelis ha fatto richiesta, ma questa per una serie di motivi e di problemi per il momento gli è stata negata.
Scusa, dice, ovviamente poi desti curiosità negli ascoltatori, per una serie di motivi, e quali sono questi motivi? Perché all'interno del Partito Democratico, per dire la verità, c'è una grande marea di persone che parlano, tutti quanti dicono qualche cosa, però la gente poi non ci capisce niente. Invece che cosa è accaduto?
Allora, aspetta, cominciamo da capo. Come tu hai detto, è formato insieme ad altri il Partito Democratico? Ci sono delle regole nel Partito Democratico, cioè, come fa, uno si iscrive, poi deve essere accettato, non accettato, funziona così, come funziona?
Allora, il Partito Democratico è un'associazione fra persone,
certo.
Okay? Partiamo da questo, quando uno decide di candidarsi all'interno di un'associazione di persone, in questo caso il Partito Democratico, aderisce a uno statuto che esiste. Lo statuto del Partito Democratico nel rapporto con gli eletti dice l'eletto ha piena autonomia. Quindi il partito è una cosa di denuncia, di controllo nella città, poi viene demandato il rapporto ai consiglieri comunali che eventualmente vengono eletti. Quindi qui subentra il rispetto dello statuto del PD, che io mi sento di aver rispettato, e lo statuto del comune di Cerveteri, che io mi sento di aver rispettato.
Adesso dobbiamo parlare del Partito Democratico, c'è questo statuto, quindi bisogna tenersi allo statuto.
E lo statuto è quello che ha detto Carmelo, cioè prevede ciò che lui ha detto. In poche parole, ci sono state delle diatribe, anche perché qui tra riconoscimenti di carattere comunale, riconoscimenti di carattere nazionale e regionale, si fa una confusione che non finisce mai. E perché ognuno vuole fare, sì, parte di un gruppo, però vuole fare un gruppo a sé. L'idea che mi hanno dato in tutti questi frangenti, queste persone, è che ognuno pensa più alla situazione propria, personale, di visibilità, che alla situazione di dare qualche cosa in più al paese.
Il motivo per cui per il momento io ho dato diniego al consigliere Aldo De Angelis di entrare nel gruppo consigliare del Partito Democratico è soprattutto a come questa, diciamo, storia è stata gestita. Credo che sia stata gestita malissimo. In che senso? Io penso che se un consigliere...
Dobbiamo dire una cosa, che Aldo De Angelis è entrato nel Consiglio Comunale con la maggioranza di Pascucci, poi a un certo momento ha deciso di uscire dalla maggioranza e andare all'opposizione.
Sì, io dico
no,
di più.
La gente non è... io poi ha difficoltà a ricordarsi questi passaggi.
Aldo De Angelis diventa consigliere comunale, no, perché stava in maggioranza, grazie al premio di maggioranza che il sindaco ha conquistato, perché con il premio di maggioranza che il sindaco conquista ti fa passare da un numero di consiglieri ad altri. La stessa identica situazione, se il sindaco avesse perso, Aldo De Angelis non era consigliere, dobbiamo dirlo con molta franchezza. Allora, che cosa succede? La questione sta come è stata gestita? È stata gestita secondo me malissimo, perché se un consigliere a titolo durante il mandato elettorale decide di cambiare posizione e di entrare in un altro gruppo, è permesso, succede in tutte le parti d'Italia. Però se permettete, mi sembra strano che un consigliere che per 3 anni e mezzo sta in consiglio comunale insieme al capogruppo di quel gruppo che vuole aderire e in 3 anni e mezzo neanche una volta si sia avvicinato al capogruppo e gli diceva che magari aveva una intenzione di aderire a questo gruppo. Qui la cosa secondo me è un po' storce, dico come mai? Dico comunque tutto è possibile. Quando è arrivata l'adesione, la richiesta di adesione, io ho avuto un incontro con il consigliere De Angelis, molto sofferto, perché all'inizio lui neanche lo voleva questo incontro, dicendo ci conosciamo da tempo, perché ci dobbiamo chiarire? Beh, ci dobbiamo chiarire perché fai una richiesta e quindi io mi sento di dirti quello che secondo me è giusto e sbagliato in base alla richiesta che fai. E io gli ho sottoposto chiaramente l'esigenza che ci fosse più chiarezza nel suo ingresso dentro il gruppo del Partito Democratico. Per esempio, visto che lui era diventato commissario di 2 commissioni molto importanti, con voti separati, la maggioranza votava i suoi membri, la minoranza votava i suoi, che perlomeno lasciasse gli incarichi che aveva preso dalla maggioranza. Si è presentato che era ancora il delegato del sindaco, che è una delega di fiducia del sindaco, per quanto riguarda la CEA Ato 2 e l'ambiente, gli ho chiesto perlomeno rinuncia alla delega. Poi ho fatto un'ultima domanda dicendo che ero interessato, volevo sapere che cosa avesse votato al prossimo consiglio, che si trattava di bilancio, visto che questo bilancio per 7/12 era stato gestito anche da lui. Voglio sapere, perché non vorrei che il gruppo, eventuale gruppo del Partito Democratico, uno vota in un modo e uno vota in un altro. E anche in quell'occasione lui è rimasto molto fumoso dicendo vedrai quel giorno che voterò. A quel punto io mi sono sentito di dire mi dispiace, ma viste le condizioni in cui sta la non è possibile il tuo ingresso. Non è possibile il tuo ingresso dentro il Partito Democratico. Puoi continuare a parlare a nome come consigliere del Partito Democratico fuori del Consiglio, alla stampa, dove vuoi, alle assemblee, però l'ingresso non puoi dire che fai parte del gruppo del Partito Democratico.
Senti, Carmelo, ultimamente abbiamo notato che ci sono state delle defezioni all'interno, diciamo, della maggioranza, alcuni che non fanno più capo neanche al Consiglio Comunale, parlo in questo caso di Alessandro Gazzella, che da presidente della Multiservizi, ma soprattutto da grandissimo estimatore e primo amico del sindaco, a un certo punto ha sbattuto la porta e se n'è andato. E allora il fatto di De Angelis è un altro caso che ci sta per quanto riguarda questo aspetto, ma che sta succedendo? Si è rotto un po' un rapporto fiduciario tra il sindaco, i consiglieri e coloro che in tutti i casi rappresentano il comune anche per quanto riguarda le società partecipate?
Beh, bisogna dire che intanto le amicizie profonde e legate anche da interessi comuni, interessi naturalmente tra virgolette politici, sono anche fatte prima o poi per rompersi, perché poi magari ognuno di noi ha voglia di mettere...
Io posso dire che all'interno del Partito Comunista, insomma,
chi meglio di noi, cioè ognuno di noi è convinto che la sua posizione sia quella giusta, e si rompono i matrimoni, figuriamoci se ci possiamo stupire che si rompono le amicizie. La questione legata a Gazzella, presidente di Multiservizi, è una questione che ancora non sono riuscito ad inquadrarla, perché non c'è stato un dibattito all'interno della città del perché è successo quello che è successo. Apparentemente dicono che i contrasti siano legati a due atti, uno su Piazza Morbidelli e uno su altri metodi di gestione e di lavorazione. Io ho paura che dietro ci sia molto di più, ma molto di più, senza voler pensare a nulla di male, cioè una visione differente che al momento che si parte dal basso tutti e due possono condividere. Poi quando uno diventa sindaco, l'altro diventa presidente di Multiservizi, ognuno dei due cerca l'imposizione di una sua autonomia e qualche volta cozza l'uno con l'altro. In questo caso quasi sempre, come spesso succede nelle società di serie A, paga l'allenatore, non se ne va il sindaco, il proprietario, paga l'allenatore e se ne va l'allenatore.
Bisogna precisare una cosa, che non è che Gazzella ha voluto diventare presidente della Multiservizio, lo ha chiamato il sindaco a fare questa cosa, quindi la cosa è diversa.
Sì, ho capito, però voglio dire, Gazzella lo ha accettato. Io personalmente come consigliere comunale, Giacomo e Fabio, sapete quante volte mi è stato chiesto dimettiti e vai a fare un ruolo di gestione? Non mi sono mai voluto dimettere, perché dimettersi da consigliere comunale è l'anticamera di essere messo da parte. Bisogna volare basso qualche volta. Questi ragazzi, bisogna dire che sono poco abituati a volare basso. A me piace molto di più il rapporto con i cittadini e dentro il consiglio comunale, e non l'ho fatto mai, e a volte si rischia e qualche volta si perde anche.
Ma voi come gruppo consigliare del PD avete presentato su questo fatto delle interrogazioni al sindaco per riuscire a capire che cosa stesse accadendo all'interno dei Multiservizi, licenziamenti, ripensamenti?
Ma licenziamenti sinceramente io non ne ho visti dentro all'interno dei Multiservizi. Il rapporto tra Comune e Multiservizi è un rapporto molto strano, che quasi sempre viene evidenziato durante il periodo di bilancio, perché la multiservizi incide in maniera pesante all'interno del bilancio del Comune di Cerveteri. Io adesso sto aspettando che esca il nuovo presidente di Multiservizi, quali compiti avrà e in che modo vorrà gestire la Multiservizi, per dare una valutazione di merito del perché quella precedente è finita così e perché debba iniziare un'altra gestione in quest'altro modo.
Senti Carmelo, sempre per capire un pochino dove sta andando il paese, uno dei temi che hanno sempre appassionato soprattutto questa città è stato quello legato all'urbanistica, devo dire non solo questa città, perché in generale è un problema un po' in tutti i comuni, però qui si era parlato appunto di fare un piano regolatore, poi ognuno cercava di espandere Cerveteri in maniera diversa. Io mi ricordo un po' i passaggi, senza tornare indietro tantissimo nel tempo, ma Brazzini, Sciogli e anche l'attuale sindaco, insomma, avevano idee un po' diverse. Ci mettiamo insieme, se vuoi, anche quell'aspetto che riguardava la costruzione dell'area artigianale, però si è andati alle elezioni con un'idea di collegare la lingua che va dal mare alla città, e mi sembra che invece le cose stiano un pochino cambiando. Voi come consiglieri comunali di opposizione, come state vedendo questa cosa? È una cosa positiva, è una cosa negativa? Come stanno andando le cose in consiglio?
Allora, è indubbio ed innegabile che l'urbanistica a Cerveteri ha inciso pesantemente nelle ultime quattro legislature che nessun sindaco è riuscito a portare a casa il mandato. Parlo delle ultime quattro legislature perché sono quelle che non hanno terminato il mandato. È innegabile. L'urbanistica, cervello, è stato sempre un motivo di grande scontro perché c'è l'urbanistica che dovrebbe essere una scienza che dovrebbe studiare e proiettare il territorio al futuro. Poi dietro ci sono i grandi interessi. È inutile negarlo, dietro ci sono i grandi interessi. Cervelli, purtroppo, oltre ad esserci i grandi interessi, ci sono due o tre grandi imprenditori, io dico grandi tra virgolette, perché secondo me non sono neanche grandi, perché un bravo imprenditore è quello sì che fa gli affari della sua azienda, ma è quello anche che manda un messaggio ed un segnale dove va ad intervenire. Io, se devo dire la verità, più che imprenditori ho letto queste figure come prenditori, che hanno voluto soltanto prendere parte del territorio, trasformare i loro conti in banca e non lasciare quasi nulla, anzi lasciare Cerveteri nei problemi e nei disastri. Chiaramente qui c'è anche un po' di responsabilità della politica, perché la politica non può essere assolta assolutamente, perché poi la politica e l'imprenditoria viene legata, gli imprenditori sono quello che la politica gli fa fare e la politica viene condizionata dagli imprenditori che abbiamo. Quindi c'è una catena di Sant'Antonio che unisce le due anime. A questo punto, chiaramente, noi stiamo parlando di cose che tutte le ultime quattro amministrazioni hanno sempre cercato di risolvere. L'area artigianale, nuovo piano regolatore, Ostiglia e 167, eccetera, eccetera. Chiaramente lo strumento principe è il piano regolatore, lo dice la parola, piano regolatore, o un piano che regola l'urbanistica da oggi ai prossimi 30-40 anni. Non ci dimentichiamo che il nostro ha 40 anni ed è quasi terminato, con i disastri che ha lasciato, perché non bisogna dire che il nostro piano regolatore è terminato e è andato tutto bene, perché se analizziamo comparto per comparto ci rendiamo conto che probabilmente le scelte fatte 40 anni fa forse potevano essere fatte così, ma dovevano essere controllate meglio. E quindi oggi ci troviamo all'esigenza di fare un piano regolatore che non solo pianifica, ma che sistema una parte degli errori fatti nel passato. E quindi oggi abbiamo approvato in Consiglio Comunale le linee guida del piano regolatore. Le linee guida è uno strumento che inizia un percorso, non è il piano regolatore. Dice la città, secondo noi, dovrebbe crescere in questo modo e in questa zona, ma senza parlare né di cubature né di confini, perché molto spesso la gente dice lì c'è il piano regolatore, la terra mia diventerà... No, non è proprio così. Lì è previsto uno sviluppo urbanistico di un tipo, ma non diciamo da che via è a che via è e quanti metri di cubatura avrà quel terreno. Io sono uno di quei consiglieri di minoranza, credo che sia stato l'unico, che ha votato a favore di queste linee guida, a differenza di qualche consigliere che si è dovuto alzare per incompatibilità, giustamente, perché non si può pensare che all'interno del Consiglio Comunale non ci sia nessuno che non sia un proprietario dell'aereo, e due hanno votato contro, Orsomanno e De Angelis, e Lamberto Ravazzotti credo si sia astenuto, ma io ho votato a favore. Ho votato a favore perché per la prima volta questo strumento, che ripeto è uno strumento di indirizzo, è il sogno che abbiamo, questo strumento di indirizzo individuava lo sviluppo e l'allargamento della città in base ai metri che dà la regione, circa un milione di metri cubi, già l'indicazione, in base a questo milione di metri, lo individuava vicino alla città, allargando Cerveteri, per permettere un domani che i costi di gestione, i servizi, le fogne, le strade, eccetera, eccetera, non fossero gravate così forte sulle tasche dei cittadini.
Certo,
ricordiamo per esempio, tanto per dirne una, che i terzi di Ceri, che sono i terzi di Ceri e che giustamente c'è stato uno sviluppo legato alla ruralità, oggi alla collettività di Cerveteri, per quanto si sente dire che non costa niente, costa tantissimo, perché soltanto per portare un bambino che va a scuola lassù costa come se fossero 30 bambini, questo ce lo dobbiamo dire, quindi permettere l'allargamento della città o studiare l'allargamento della città vicino al centro urbano, secondo me è una cosa giusta e normale. Per la prima volta, anziché favorire uno sviluppo legato a quel proprietario terriero o a quel proprietario terriero, si è fatto uno sviluppo attaccato alla città. Questo naturalmente, secondo me, per quanto riguarda la zona che va dalla Fontana Morella verso a ovest della città, permetterà anche di recuperare quella fascia di terreno che negli anni passati, che bisogna dire ha costituito pure una ricchezza, però ha fatto diventare quella zona un ettaro, una casa, un ettaro, una casa, un ettaro, si ricollegherà all'interno del centro storico e tutte quelle persone saranno giustamente costrette a portare gli scarichi in fogna, così sappiamo dove vanno a finire, perché oggi sappiamo soltanto che sulla zona di Zambra è una bomba ecologica sottoterra, quello con tutte le fosse settiche che abbiamo non sappiamo niente, quindi questo significherà anche urbanizzare quella zona e legarla, e la stessa cosa è dalla parte di qua, la Valle dell'Infernaccio, c'è vicino al campo sportivo. Praticamente noi ci troveremo, dovremmo, almeno l'intenzione è quella, trovare la città del futuro, la città del futuro con una Cerveteri più allargata. Discorso diverso è legato a quel piccolo sviluppo che è previsto vicino a Barcaneto. A Barcaneto.
Adesso devo fare una domanda.
E poi questa cosa qua di Barcaneto la esprimiamo meglio, perché lì si parla appunto di andare a costruire in mezzo a una pineta, poi qualcuno del comune ha detto esattamente il contrario.
No, non è.
E dove stiamo parlando?
Dalla parte Fabio, di... ripeto, anche in questo caso non esistono né confini né cubature. Esiste l'intenzione di far diventare Valcanneto meno isolata possibile. Oggi Valcanneto costituisce una noce dentro il sacco, sta lì da una parte, i cittadini, no, ma mentre
Sasso.
Però mentre Terzi, Ceri e Sasso hanno una entità agricola e quindi abituati ad avere un rapporto all'interno là, Valcanneto oggi costituisce una entità che sta là, che è diventata un gruppo di case dormitorio dove è più facile andare a fare la spesa alla Dispoli che a Cerveteri, è più facile andare alla Dispoli a prendere il treno e pulma che a Cerveteri, quindi voglio dire, noi paghiamo lo scotto di avere una frazione lottizzata in quella maniera, e allora oggi ci troviamo davanti a una scelta, noi la dobbiamo valorizzare per rendere Valcanneto un pochino più cittadina di quanto borgata, e in che modo? Anche attraverso un riconoscimento e un allargamento della zona, e naturalmente da lì partire perché si valorizzi. Allora, ripeto, anche lì però non è che c'è tot metri cubi a Valcanneto, non c'è nulla, c'è soltanto l'intenzione di valorizzare. Allora, queste linee guida sono formate così, a mare c'è sviluppo turistico, e mi sembra naturale che noi dobbiamo cominciare dal mare. Sopra l'Aurelia, tra la cantina sociale, la via Sette Venepalo, l'autostrada e l'Aurelia, in quel quadrato, che tutto sommato è stata anche una mia richiesta, non è che l'ho richiesta, una mia, diciamo, proposta in fase di elaborazione, che l'area artigianale eventuale arrivasse fino a via Sette Venepalo, in modo che ci fosse la possibilità eventualmente di un ingresso, una strada complanare dallo svincolo autostradale che entrasse dentro e inglobasse tutta quella serie di capannoni che oggi possiamo dire, tra virgolette, non hanno destinazione, però potrebbero entrare a far parte di un'area artigianale che sia un'area artigianale organizzata. Quindi organizzare, risistemare, rimane fuori la Bega. Questo è il grande problema, tant'è che lo scontro che ci sarà nei prossimi mesi è perché quell'area artigianale, perché quelle linee guida vengono fatte così e non prenda anche una parte della Bega. Qui ci sarà tutto un dibattito dietro, perché poi la Bega è stata interessata negli anni passati dalla bocciatura del centro commerciale e naturalmente i proprietari che si sentono lesi faranno dei ricorsi. Ma io credo che in Italia, in una situazione di diritto, è un suo diritto che faccia ricorso, non è un problema che faccia ricorso, naturalmente aspetteremo e vedremo se è giusto o sbagliato il ricorso.
Senti, io devo fare una domanda, no? Tu giustamente hai detto che gli ultimi 3-4 consigli comunali non hanno terminato nessuno la legislatura. Ora, questo l'attuale, almeno c'è una maggioranza consistente, voglio dire, penso tutti un po' alla stessa maniera, non è che ci hanno interessi di particolari, penso, no? Pensi che possa terminarla questa legislatura?
Ma guarda, io sono un consigliere di opposizione, come tutti i consiglieri di opposizione devono fare delle riflessioni. Per quanto mi riguarda, io fino alla fine del mandato, se non succederà nulla di particolare oppure di patti di fine legislazione tra il mio partito e l'amministrazione comunale, ho il dovere di verificare, valutare e quando si va verso il bene della città appoggiare e quando invece non si va verso il bene della città contrastare. Quindi per quanto mi riguarda, se il sindaco ha la forza e la voglia di portare a compimento questi 3 o 4 progetti importanti per la città, è un suo dovere cercare di andare avanti fino alla fine. Se non ce la fa, è meglio che se ne va subito, perché prima se ne va e prima si cambia aria. Però voglio dire, oggi come oggi, in questo momento, non è che una proposta alternativa può scappare da un momento all'altro, bisogna lavorare perché ci sia una proposta alternativa. La domanda che mi faccio io, e lo faccio anche al mio partito, oggi c'è una proposta alternativa? Io sinceramente vedo mucchi di persone che si mettono insieme, che si compongono e si scompongono dopo una settimana. Allora non vorrei che questo sindaco non solo arriverà fino alla fine del mandato, ma che rivinca per mancanza di avversari. Allora voglio dire,
però state facendo tutti quanti qualche cosa.
Allora, stiamo facendo tutti quanti qualche cosa. Io credo che i partiti abbiano un ruolo. I partiti non dovrebbero interferire dentro il lavoro del gruppo consigliare come hanno fatto con me, entrando anche a gamba tesa. I partiti devono costruire la città del domani, le amministrazioni del domani, devono lavorare sul futuro. Poi in questa fase, oggi sono io il consigliere comunale, domani sarà un altro, ognuno di noi può cambiare, nessuno, serviamo tutti, ma nessuno è insostituibile, nessuno è indispensabile. Allora voglio dire, per quanto mi riguarda, quando sarà arrivato il mio momento di farmi da parte, non ci sono problemi, ci penseranno i cittadini, ci penserà il partito che magari non mi candida domani, non è quello lì il punto è che cosa stanno facendo i partiti politici per presentare la coalizione del domani, la proposta del futuro. Ma questo non può essere legato soltanto all'antipascuccismo, deve essere legato a favore della città. Su ogni argomento che Pascucci porta in aula, a me mi piacerebbe sapere che cosa ne pensa e che cosa farebbe in alternativa il mio partito. Questa è una cosa che mi appassiona.
Ma secondo te, parlare appunto di passione, ma la gente, i cittadini, sono appassionati a questa politica dei cerveteri, perché ad esempio guardando la politica dei cerveteri dalla Dispoli o dai comuni vicini, Bracciano, Santa Marinella, tutti quanti dicono sembra che a Cerveteri non succede mai niente, perché non si sa mai niente di quello che capita a Cerveteri. Da quando abbiamo perso sfortunatamente il giornale, il quotidiano La Voce, come dire, la voce della politica è diventata sempre più flebile, c'è sempre più silenzio. Si è parlato di avere una trasparenza per quanto riguarda gli atti amministrativi, la politica in generale, e invece diciamo che negli ultimi anni, un paio d'anni a questa parte almeno, di politica non se ne parla più e i cittadini non sono al corrente di quello che accade.
Però lasciatemi prima di tutto lanciare una lancia a favore di Cerveteri. Io sono innamorato della mia città, penso che si vede sempre su con quanta passione, a volte anche sbagliando, però porta avanti gli argomenti. Io non credo che i cittadini dei comuni vicini possano insegnare niente a Cerveteri e non credo che neanche le amministrazioni, perché io non vado a guardare quello che sta succedendo dentro l'amministrazione comunale di Bracciano e lì veramente, dato che è collegato anche a Cerveteri la questione Cupinoro, ci sarebbe qualche cosa da dire, dove il sindaco e assessori o consiglieri, adesso non ricordo bene, una parte dell'amministrazione è stata indagata in maniera seria e stanno lì e nessuno dice niente, nessuno li tocca. Lasciamo perdere anche la Dispoli ha i suoi problemi con le ultime intercettazioni che sono scappate fuori e che, devo dire la verità, Cerveteri, nonostante queste cooperative avessero operato anche all'interno del comune di Cerveteri, non è scappato niente.
Non è scappato, niente, come se nessuno sapesse nulla.
Non è scappato niente perché perché i servizi sociali del comune di Cerveteri, settore dove stato, sono stati presi sotto mira anche loro dalla finanza. Non è che la finanza è girata intorno al comune di Cerveteri, ha inglobato anche il comune di Cerveteri e voglio dire che bene o male il comune di Cerveteri da questa storia ne è uscita bene, eppure guarda, possiamo dire con molta franchezza, la 29 giugno opera da Cerveteri, non ce lo dimentichiamo che la 29 giugno era la cooperativa che gestiva il verde prima della multiservizi, quindi voglio dire, Salvatore Buzzi veniva a Cerveteri quasi tutte le settimane. Io ci avrò parlato 30 volte con Buzzi, non me ne vergogno di doverlo dire. No, voglio dire, no, però
fai affari strani.
No, però voglio dire, il comune di Cerveteri che da tanti anni, il problema del comune di Cerveteri è paradossalmente il problema di un gruppo di amministratori che non riescono a trovare una quadra.
Però la mia domanda era più precisa, dicevo, lo notate questo fatto di questa difficoltà di avere rapporto tra chi fa politica e i cittadini che poi vi eleggono? In generale, non vedete che c'è stato uno stacco in questo momento?
Beh, dal punto di vista sociale è anche legato al fatto che Cerveteri ha 15 frazioni su un territorio di 200 chilometri di strade, a differenza di due frazioni, e di cui una gestita con il consorzio San Nicola, tanto per parlare di Ladispoli, e di un'urbanizzazione tutta compattata tra un fosso e un altro, eccetera, e sembra tutto molto più facile, no? Chiaramente che è difficile collegare i terzi di Ceri con Pian della Carlotta, ma anche dal punto di vista culturale, non è soltanto dal punto di vista sociale, e che c'è una difficoltà, ma la difficoltà è anche legata a un'altra cosa, è che negli ultimi anni, con l'arrivo di una crisi di carattere generale, c'è stata una disaffezione dai cittadini nella politica, perché? Perché ogni giorno è un bollettino di guerra, noi apriamo le pagine dei giornali, un'indagine qua, un'indagine là, un arresto qua, un arresto là, è chiaro che i cittadini si sentono un po' scoraggiati e non aiuta poi a risolvere il problema né a scegliere la generazione oppure la rappresentanza del futuro, perché ne fa giustamente di tutta un'erba un fascio, tutti colpevoli.
Senti, abbiamo parlato di urbanistica, hai detto che in tutti i casi la regione ha messo a disposizione, tra virgolette, di Cerveteri 1 milione di metri cubi.
Ma nelle ripartizioni generale ci dovrebbe essere.
Però ecco, come si muove una città che in tutti i casi si appresta a varare, non so in quanto tempo, un piano regolatore quindi sostanzioso, con il fatto che a Cerveteri non si riesce a mettere a posto neanche un ascensore che possa portare i disabili dal pian terreno del comune al primo, al secondo, al terzo piano. Cioè io noto delle differenze che sono notevoli. Il cittadino che deve andare a chiedere qualche cosa al comune non ha la possibilità di poterci arrivare se è un disabile o se è una persona anziana con qualche difficoltà deambulatoria. Però dall'altra parte siamo concentrati in caso a mettere a posto le cose che riguardano un piano regolatore. Cioè, non ti sembra a te che c'è troppa differenza, troppa sperequazione tra questo fatto e che non ci sia una giustizia neanche per quanto riguarda queste piccole cose? Noi abbiamo avuto qui l'assessore ai lavori pubblici ci ha detto che in effetti questo ascensore l'avrebbe accomodato entro un mese, registrato e tutto quanto. Il mese è passato, l'ascensore sta sempre nelle stesse condizioni, con un bel cartello, abbiamo avuto un guasto importante, l'ascensore non funziona. Chi vuole venire a vedere il consiglio comunale o è un normodotato o al consiglio comunale non ci può partecipare, per dirne una. Come funziona? Che da una parte si pensa a 1 milione di metri cubi e dall'altra parte si mette a posto un ascensore.
Beh, sono due cose completamente differenti.
Certo,
uno, appartengono alla gestione, quello dell'ascensore, è un'agenzione manutenzionale delle cose probabilmente più semplici. E allora qui bisogna dire, il sindaco Vascucci si è contornato di persone in grado di fare le piccole cose.
Non ci si pensa.
Quando il vice sindaco viene qua e ti dice entro un mese lo facciamo, poi non è che il vice sindaco esce da qua, si mette la tuta e lo fa, va in ufficio, dentro l'ufficio cerca sia il responsabile che deve cercare i soldi. L'ascensore dentro casa tua o dentro casa mia, se si rompe, a me quando mi si rompe una gomma, vado al gommista, pago e faccio. Al comune è tutto molto più complicato, e questo lo dobbiamo dire. Però qui dipende delle persone che tu ti sei messo intorno, perché inevitabilmente quelle persone saranno la tua fortuna se funziona tutto, o la tua sfortuna se non funziona nulla.
Ma voi anche come opposizione vi siete resi conto che dei cittadini non possono partecipare, certo, al consiglio comunale? Avete interrogato il sindaco perché non si fa, avete fatto una mozione,
guarda,
cioè come opposizione vi siete mossi anche voi?
Guarda, quello dell'ascensore che è rotto è solo una piccolissima,
è una piccolissima
parte. Io te ne posso dire tante altre.
Ok, però prendiamo un
simbolo. No. Allora ti dico, lì l'ascensore è stato fatto e si può rompere. A Palazzo San Martino, dove ci stanno gli uffici di ragioneria e dell'urbanistica, nemmeno c'è l'ascensore. Quindi a Cerveteri manca un piano per l'abbattimento delle barriere.
Sì, ma pure che a Cerveteri, dove è stato fatto l'ascensore per abbattere le barriere architettoniche, se rompe l'ascensore non ci si pensa mai più.
No, ci si pensa. Però partiamo da un fatto, che l'ascensore c'è. Ripeto, è molto più grave Palazzo San Martino che l'ascensore non c'è. Allora tu dici,
sono gravi entrambi.
Esatto. No.
Ho preso un simbolo.
Però mentre da una parte c'è, da una parte neanche c'è. Allora, quello che manca a Cerveteri, manca prima di tutti un piano di l'abbattimento delle barriere architettoniche. Subito dopo manca uno staff di persone che lavora sulle piccole manutenzioni. Quello dell'ascensore e del disabile che non può andare al consiglio comunale è chiaro che fa più notizia, ma Cerveteri è pieno di piccoli angoletti che con una stupidata potrebbero diventare migliori. Quello dei cartelli stradali rigirati, sa quante volte l'ho fatto notare, oppure quello dei cartelli dei pali che sono completamente piegati, ce ne stanno una marea. Quelli della fontana, dell'unica fontana che sta in piazza Aldo Moro, che è costantemente piena di mondezza, perché poi bisogna anche dire che i nostri cittadini ci aiutano, che passano lì e c'è qualcuno che ci butta pure a spazzatura, perché è un posto, la butto là, dove la butto, eccetera eccetera. Questi piccoli interventi sono la carenza più grande del comune di Cerveteri, che non può essere legato allo sviluppo del piano regolatore, perché il piano regolatore generale è un'altra cosa, è uno studio talmente fuori.
Non l'ho legato
Se tu mi dici che Cerveteri è degradato, ti dico sì, è degradato dal fatto che non funziona l'ascensore, che le piante non vengono volate.
C'è un centro storico che è buono, abbiamo preso un simbolo tra tanti.
Esatto, sì.
Aspetti principali di cui voleva mettersi la medaglia questa amministrazione era legato al turismo. Il turismo è al primo posto perché può portare occasioni di lavoro, ricchezza, sviluppo e quant'altro. Noi questo sviluppo legato al turismo non è che l'abbiamo notato molto, eppure si è parlato molto del fatto, insomma, di far rimanere nella città i turisti, di fare in modo che non se ne vadano via dopo che hanno visto la necropoli, però risultati, parlando con i commercianti soprattutto, non se ne sono visti, anzi i risultati sono al contrario, perché in questi 3 anni e mezzo altre attività hanno chiuso, non è certo colpa del sindaco che chiudono le attività perché c'è una crisi, via dicendo, però è stato fatto troppo poco per cercare di far sì che il turista permanga a Cerveteri per pranzare, per cenare, per dormire, perché non abbiamo un albergo, lo sappiamo. Cioè, dico, tutte queste situazioni qua fanno capo sempre alla stessa cosa. Da una parte si pensa, come dire, al piano regolatore, dall'altra parte però non si pensa che i giovani sono senza lavoro.
Ma il piano regolatore dovrebbe regolare anche queste cose, perché se su un piano regolatore... Provate a immaginare una città senza il piano regolatore, ognuno fa quello che gli pare. Piano regolatore dovrebbe regolare, è un piano che regola lo sviluppo della prossima città. Partiamo da un fatto.
Mi consenti una cosa, tra l'uovo oggi e la gallina domani, io non posso aspettare che arrivi la gallina domani, se non mangio l'uovo oggi, alla gallina ci arriverò mai tutti.
Ho capito, ma tu l'uovo oggi non l'hai mangiato perché il piano regolatore passato non ha funzionato. Allora noi dobbiamo fare in modo che questa volta, attraverso la gallina domani, si possano mangiare le uova, da subito, da prima possibile, perché per esempio per quanto il discorso legato al turismo, io per esempio so dell'idea che non hai turismo, il turismo che viene a Cerveteri, quello legato all'archeologia e anche alla visita al centro storico, è un turismo che non ti può portare un grande sviluppo, ti può portare lo sviluppo. Se non iniziamo a sistemare il mare che bene o male in Italia trascina qua 20, 30, 40 mila persone a stagione, probabilmente le persone che vengono al mare, io lo faccio sempre questo esempio, una parte che un giorno non vuole andare al mare va a vedere la necropoli, va al centro storico. Io mi sono reso conto che esisteva una Rimini romana, dove nasce la via Tiburtina, no, la via Salaria, chiedo scusa, perché stando al mare a Rimini che fa schifo, un giorno di tempo brutto, sono andato all'interno e ho scoperto la Rimini romana. Allora voglio dire, ma se io non fossi andato al mare a Rimini, io manco lo sapevo. Io mi aspetto che dallo sviluppo del mare sia veicolo e trascini persone, turisti, che possa poi svilupparsi anche un turismo di entroterra. Non può essere scollegato. Ecco perché il fatto che tutto quanto disorganizzato oggi non porta sviluppo né all'uno né all'altro settore. Allora, cominciamo a pensare a una Cerveteri diversa. Quello che hanno pensato negli anni 60, perché il piano regolatore è degli anni 60, che oggi è facile dire non ha funzionato, ma probabilmente quegli amministratori erano convinti di fare il bene di Cerveteri, però dobbiamo dire che ha lasciato una città disorganizzata. Riorganizziamola, abbiamo perso una marea di treni, perché guardate che quando uno sta alla stazione gli passa un treno, non è che può sperare che poi gli ripassa, quello che ha perso, ha perso. Quindi voglio dire, noi abbiamo perso una marea di occasioni, cerchiamo attraverso... Io credo che se non c'è una pacificazione sociale non possa mai avvenire a Cerveteri, perché Cerveteri...
È difficile venire a pacificazione.
La mia sensazione è che il prossimo sindaco, chi sarà, sarà, e il giorno dopo che diventerà sindaco ci avrà il 50% che gli sta contro. Allora, io credo che i comuni ci insegnano qui intorno che si sono sviluppati quelli che hanno trovato una sintesi tra il rapporto dell'opposizione e il rapporto della maggioranza. Se questo non avviene, ho paura pure per il futuro.
Senti, Carmelo, già che adesso mancano una decina di minuti alla chiusura della trasmissione, io voglio sapere un po' dei tuoi pareri su alcuni aspetti di carattere generale. Uno che ti riguarda proprio come politica e come partito, che non è De Cerveteri, ma in questo caso riguarda Roma. Il fatto Marino, come lo state vivendo voi del Partito Democratico qui a Cerveteri?
Ma con tutti i problemi che ha il Partito Democratico a Cerveteri, figuriamoci se ha tempo di pensare ai problemi.
Guardate però la telegiornata.
Sì, lo guardiamo come, io per esempio, io lo guardo come notizia di carattere generale.
Ma tu che ne pensi?
Io credo
è
che
giusto che si sia deciso nelle stanze dove c'è la segreteria, in questo caso a Piazza Largo del Nazareno, e quindi il partito ha deciso che Marino doveva decadere, o era più giusto fare un passaggio in consiglio comunale?
Io penso che i consiglieri comunali che vengono eletti si debbano esprimere attraverso il consiglio comunale.
Quindi ha sbagliato il partito a dire Marino nel suo tempo?
Secondo me l'ha detto con un po' di fretta, e ho la sensazione che forse qualcuno poi a lungo andare se ne dovrà pentire. In una situazione romana quasi, non dico che è sicuro perché poi è difficile fare previsioni, dove il Partito Democratico sarà molto in difficoltà nelle attuali prossime elezioni, e dire mandiamo via il nostro sindaco mi sembra una sciocchezza.
È un Marino che resiste in questa maniera.
Ma poi questa è una posizione mia.
Certo,
io se fossi stato il presidente del partito e commissario Orfini avrei valutato meglio le dichiarazioni e avrei aspettato un attimo prima di staccare la spina, e l'avrei staccata dopo che Marino avesse fatto un incontro chiarificatore con il partito, perché non ci dimentichiamo che Marino il problema ce l'ha con il Partito Democratico, anche perché parole di Renzi, non parole mie, Marino ha vinto contro due dell'apparato del PD, ha battuto alle primarie Gentiloni e Sassoli, e non credo che passa tanto in cavalleria una cosa del genere. Quando una persona arriva fuori da un fianco,
però in ogni caso per te il passaggio non l'ha fatto in consiglio
secondo
comunale,
secondo me sì,
è il ruolo istituzionale
è il consiglio comunale, e poi il consiglio comunale in consiglio comunale. Ma guarda, io sono rimasto sorpreso di una cosa, che da un sondaggio il 65% a Roma degli elettori del PD dicono che Marino cade perché il PD non l'ha sostenuto.
È una brutta cosa,
e questa è una brutta cosa,
una brutta pagina. Allora torniamo, abbiamo fatto un salto a Roma, ritorniamo subito indietro alle nostre cose. Senti, sul quello che era lo slogan del sindaco durante la campagna elettorale, consideratelo già fatto, che cosa salveresti di questo slogan?
Niente, non salverei niente, perché anche il sindaco si è reso conto che passare dalle parole ai fatti c'è tutto quanto un percorso in salita, io direi in alta montagna. Si è dovuto rendere conto che non è così semplice come vincere una battaglia elettorale senza rientrare o ritornare indietro di come l'ha vinta lui la battaglia elettorale. In quel momento aveva il vento a poppa e poteva andare dove voleva. Poi un conto è vincere le elezioni, un altro conto è gestire una città complicata, difficile e diciamo degradata.
Perciò,
come Cerveteri.
Che cosa è stato già fatto rispetto a questo fatto? Cioè la rottura anche dell'asse tra il sindaco e alcuni consiglieri, tra il sindaco e la città, dov'è che pensi che sia il grande problema?
Guarda, io l'unica cosa che mi sento di assolvere il sindaco appieno, per quanto ha lavorato sul rapporto con la valorizzazione dei beni archeologici nostri, io lì devo dire la verità, sono rimasto molto soddisfatto, perché oggi si va alla necropoli etrusca, è ben sistemata, c'è un bel ingresso, è vero pure che è stato fatto con i finanziamenti richiesti dalla precedente amministrazione, di cui io faccio parte, ma a me mi interessa che si faccia. Io non sto lì a presentare quello che ho fatto io, mi interessa che si faccia, quindi da quel punto, quel settore, credo che il sindaco possa essere assolto. La stessa cosa potrei dire per quanto riguarda i servizi sociali, che è un settore particolare dove io conosco abbastanza, e soprattutto un settore difficile che, a parte i finanziamenti della 328 gestiti insieme alla Dispoli, una parte devono essere soldi dei cittadini, e quindi voglio dire, quando il sindaco mi dice preferisco dare 5 ore in più a un ragazzo diversamente abile piuttosto che tappare una buca, è un concetto che io accetto, che prima bisogna passare le persone in difficoltà e poi eventualmente per il resto. Per il resto ci sono due o tre cose che secondo me ha proprio fallito. Quello della raccolta differenziata è uno.
Ne avremmo parlato adesso,
oggi,
già volevo fare questa domanda.
Ancora oggi noi nella raccolta differenziata non riusciamo a capire, e io sono stato uno di quei consiglieri, a differenza per esempio di Aldo De Angelis, tanto per dirlo, che votai contro le tariffe. Perché? Perché già in consiglio comunale, sta negli atti, dicevo, noi facciamo pagare l'aumento dei cittadini della raccolta differenziata quando ancora non è partita. Questo significa che già i cittadini pagano, poi forse partirà, e non è partita, e noi stiamo pagando una parte della raccolta differenziata. Ma la raccolta differenziata naviga nel caos più totale, nella incertezza più totale, come l'isola ecologica e come tante altre questioni legate alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.
In Consiglio Comunale che cosa avete fatto? Diciamo come opposizione, perché il problema appunto dell'isola ecologica, che è un pugno nello stomaco entrando al cervello, insomma, non si può vedere una cosa di questo genere, una città turistica, una città archeologica, tutto ciò di suo, però il primo biglietto da visita che uno si trova davanti, in caso se entra da Bracciano e non conosce bene la strada, oppure se esce dall'autostrada, quello che si trova davanti, insomma, è quest'isola ecologica, che, insomma, definirla così è un po' difficile, ecco.
L'isola ecologica purtroppo c'ha una storia che in due minuti che mi sono rimasti non credo che riusciremo a far capire ai cittadini che cosa è successo. Lì si è sbagliato fin dall'inizio, da quando si è deciso di dare a quella società lo sfruttamento di quell'area. Prima di tutti perché nel piano regolatore generale è classificata come mattatoio e noi ci raccogliamo i rifiuti. Secondo perché sta a 5 metri da un fosso. E terzo perché negli anni, perché per cercare di mettere una toppa qua e là, ad iniziare dalle amministrazioni precedenti, hanno mantenuto un discorso del genere. È chiaro che prima o poi doveva saltare e doveva esplodere, è esploso in questo momento, ma sarebbe potuto esplodere, forse era pure meglio, 5 anni fa. Io mi domando, la provincia come ha fatto a dare nulla osta per fare un'isola ecologica a 2 metri dal fosso, in un'area dove c'è scritto mattatoio comunale? Allora nasce da là il problema. È chiaro che oggi, come le amministrazioni precedenti, il sindaco, che tra l'altro è indagato su questa storia, non fa altro che cercare di mettere una toppa, perché altrimenti la chiusura di quell'area significherebbe che la ditta non ha più neanche il posto dove mettere i camion, significherebbe bloccare completamente la raccolta, sia differenziata, sia degli ingombranti, che di casa.
Però un cittadino che vuole scaricare anche il materiale,
deve chiamare la ditta
a pagamento.
Deve chiamare la ditta. Io, a me non mi risultava che era a pagamento. A me mi risulta che sta nell'offerta migliorativa della ditta. Quindi se la ditta pretende dei soldi, io non lo so, forse dico una sciocchezza, mi informerò, però invito il cittadino a telefonare all'assessorato all'ambiente, per farsi dire se deve o non deve pagare. Io ho la sensazione di no, che stesse nel miglioramento dell'offerta originaria. Però
se ce la faremo ad avere quindi un trasferimento dei rifiuti in maniera differenziata dall'attuale cosa, nel corso
entro qualche giorno deve partire il nuovo contratto. Quando parte il nuovo contratto, io so che era o il primo di novembre o il primo di dicembre, ha sei mesi di tempo dal momento che entra per organizzare la differenziata in tutto il territorio, pena pagamento di alcune penalità. Questo è.
E nascerà quindi anche l'isola ecologica a quel punto?
E l'isola ecologica, io credo che una volta sbloccata questa situazione legata anche all'indagine che c'è, io credo che prima o poi dovranno trovare una sistemazione differente, perché a me personalmente l'isola ecologica lì, a me personalmente non piace, però questa è un'opinione mia.
Chiudiamo con una risposta brevissima di un minuto. Qual è il tuo pensiero sul fatto che l'area artigianale anche con Pascucci non sia riuscita a nascere? Lì pure c'erano in ballo diversi posti di lavoro, so quanto avete lavorato come Partito Democratico, ex segretari, ex assessori, tutto quanto, cioè c'è una storia che non finisce mai, se uno soltanto cerca di sgomitolarla si trova in un ginepraio. Qual è adesso la tua opinione sul fatto che non siamo riusciti in tutti i casi a creare posti di lavoro e si parla adesso di fare un centro commerciale?
Allora, 30 anni fa, quando 25 anni fa circa, quando è iniziato il leader dell'area artigianale, in quel momento è nato pure un partito, che è il partito del rimando, del rimandare. Ogni volta con fasi alterne questo partito è stato sconfitto, questa volta questo partito ha preso un punto. Nel senso che c'è una forza, non si capisce bene, occulta, che non permette all'area artigianale di decollare. Noi oggi ci troviamo, io sono stato uno di quelli consiglieri che, nonostante avessi votato tutto il leader dell'area artigianale per favorirlo, che nell'ultimo consiglio comunale ho votato la revoca a Federlazio. Perché? Perché la Federlazio ha fatto una lettera chiarissima dove dice: io a queste condizioni, visto che prima avevo 40 capannoni prenotati e oggi ce n'ho due, economicamente non ce la faccio reggere. Quindi o voi prendete atto di questa cosa, o se no io riporto le carte e ha fatto capire, vi denuncio, perché da 15 anni a sta parte, diciamo tra una decina d'anni a sta parte, quando io potevo iniziare a costruire e avevo venduto i capannoni, voi per problemi vostri mi avete sempre bloccato. Quindi voglio dire, il comune ha dovuto prendere atto che è cambiata la situazione, è stata revocata quella concessione, d'accordo fra le due parti, compresa la convenzione. Oggi se c'è un'altra proposta, come tutte le proposte, noi abbiamo il dovere di valutarla, se è un vantaggio per la città o se rifiutare. Però a tutt'oggi noi stiamo alla revoca. Dire lì ci andrà un centro commerciale è una proposta che gira, ma ancora oggi non è stato valutato nulla.
L'ha detto anche qui alla radio.
Sì, ci sarà, ma lo sa quando ci sarà, Fabio? Quando sarà votato dal Consiglio Comunale. Sono gli atti che contano, non le chiacchiere. Uno alla radio può venire qui e dire: lì ci faremo questo e quell'altro, ma fino a che non va in consiglio comunale. Noi adesso diciamo che il piano regolatore generale prevede questa cosa con le linee guida, ma fino a che non diventa legge non siamo alle chiacchiere.
E sfortunatamente in questo caso perderemo altri posti di lavoro. Noi cerchiamo sempre di trovare una soluzione per far sì che i nostri giovani accerveteri possano avere almeno l'ambizione di trovare un posto di lavoro, perché anche qui i problemi di Vitalia non è che si stagliano in maniera diversa.
Direi un'altra cosa: avere l'idea di andare a trovare un gioco di lavoro, perché adesso la gente si è pure stufata andare a cercare posto di lavoro.
In ogni caso il problema rimane, che poi possa essere centro commerciale e artigianale, però il fatto è che in ogni caso Cerveteri produce poca ricchezza, pochi posti di lavoro, anzi sfortunatamente, come abbiamo detto prima, abbiamo visto molti esercizi commerciali abbassare le saracinesche, e questo certo non è un bene né per quelli che hanno abbassato le saracinesche né per la città stessa. Ringrazio Carmelo Travaglia e credo che vuoi salutare i nostri amici ascoltatori.
Sì, io ringrazio veramente sia Fabio che Giacomo, che ogni tanto mi danno la possibilità di dire la mia su alcuni argomenti, e soprattutto ringrazio gli ascoltatori di Radio Liracere e tutta la città di Cerveteri, con una speranza di iniziare un percorso futuro che vada un po' al di là delle divisioni e che sia migliore di quello che è appena trascorso.
Vabbè, buon pranzo ragazzi.